Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Dando un'occhiata alle prime pagine, così a volo d'uccello, ne abbiamo un'impressione un po' deprimente del panorama di giornali di stamani, nel senso che se andiamo a vedere la stampa internazionale, vediamo che su molte testate, non solo su Al Jazeera, ma anche per esempio sul Guardian, i primi titoli sono tutti dedicati a quello che sta succedendo nella striscia di Gaza e agli allarmi per una catastrofe umanitaria ormai gigantesca. Sono superati i 30.000 morti, di cui sono stati contati i cadaveri, perché poi ci sono sempre quelli sotto le macerie di cui non sappiamo, 70.000 feriti, un problema enorme di sottonutrizione di chi sta nella striscia di Gaza, perché i beni umanitari continuano a essere bloccati e nonostante appunto questa catastrofe e gli appelli di Save the Children e di varie organizzazioni dell'ONU, sulle prime pagine italiane praticamente questo tema non c'è. Si parla, fortunatamente è un po' finita l'ubriacatura elettorale, non che non si parli più di quello che è successo nella regione Sardegna, ma insomma non è più per nostra fortuna il primo titolo. Tutta la nostra solidarietà a chi ha fatto la rassegna nei giorni scorsi, che si è dovuto assorbire tutto il dibattito interno tra i partiti. Oggi da questo punto di vista va un po' meglio, ma tanto per capire insomma la tristezza delle testate, a grande spazio la questione Vannacci, di cui noi non parleremo. Vannacci sospeso a metà stipendio per 11 mesi, insomma sono pure fatti suoi. E per quanto riguarda poi diciamo i primi titoli, i giornali vanno un po' in ordine sparso. Si va da Ilaria Salis e da un supposto scontro tra Italia e Ungheria su questo tema del Corriere, a Repubblica, che invece titola su attacco a Mattarella, addirittura la questione sarebbe quella della sicurezza. La Premier Meloni critica il monito del Colle, pericoloso togliere il sostegno alle istituzioni a chi ogni giorno rischia la vita. Ovviamente sempre si sta parlando delle manganellate a Pisa e a Firenze da parte delle forze dell'ordine e del monito di Mattarella. Insomma la andremo poi a vedere meglio, perché ovviamente ci sono delle novità rispetto a queste. Invece la stampa va sulle questioni internazionali, ma si occupa di Russia, lo vedremo più da vicino tra pochissimo. E Libero titola su Vannacci, La Verità titola invece su La Verità fa un titolo straordinariamente vicino a quello del Fatto Quotidiano. Entrambe parlano di un argomento in realtà molto serio, cioè il fatto che l'Europa invece di togliersi l'elmetto se ne mette due, si pensa di produrre più armi, di armarsi di più, e il titolo su questi due giornali è: da parte della Verità, l'Unione Europea prepara la guerra a Putin, compriamo armi come i vaccini. E il Fatto Quotidiano: Ursula sogna la guerra, le armi come i vaccini. In realtà questo come i vaccini significa che l'Unione Europea prevede un piano di tutta l'Unione per l'acquisto di armi, così come l'aveva previsto per l'acquisto dei vaccini ai tempi della pandemia di Covid. Sul giornale, il giornale della famiglia Berlusconi, appare in prima pagina una foto di Torino con compagni e compagne che portano uno striscione fuori al fuoco alle galere e ai CPR. Il titolo invece del giornale è: antagonisti assaltano una volante della polizia. Ovviamente lo vedremo, ma su questo tema appunto, su cui il giornale mette una foto, Il Tempo, l'altro giornalaccio della destra, in questo caso romano, fa il primo titolo, anche se non proprio sul fatto di Torino, ma addirittura generalizza: allerta anarchici antisionisti, i movimenti sfruttano le proteste per la Palestina, minaccia concreta e insidiosa. Insidioso questo sottotitolo, perché i movimenti sfruttano le proteste per la Palestina, e quindi le proteste per la Palestina chi le farebbe se non sono i movimenti a farle? È una contorsione mentale in cui non vogliamo entrare. I servizi, ma quello che sappiamo è che è solo appunto la solita tecnica di creare un allarme estremismo per giustificare la repressione. I servizi mettono in guardia manovre ibride dalla Russia, possono interferire sul voto. Von der Leyen sveglia l'Europa, guerra possibile, ora più armi, Crosetto conferma l'impegno. Andiamo ancora avanti per quanto riguarda le prime pagine dei giornali, e andiamo a vedere se c'è qualcos'altro, insomma, che ci può interessare. Il Sole 24 Ore, il quotidiano economico di Confindustria: super bonus e PNRR, pioggia di controlli anche dall'Unione Europea, sottotitolo 60.000 cantieri, controlli documentali e controlli in cantiere, verifiche di almeno 4 istituzioni comunitarie oltre ai normali organi di verifica nazionali, sul tavolo per gli accertamenti, super bonus e gli interventi con i fondi del PNRR. Nel 2023, con questo processo, sono stati rendicontati all'Enea oltre 60.000 interventi, che corrispondono a circa 200.000 appartamenti e che assicurano un valore cumulato di superficie ristrutturata superiore a 17 milioni di metri quadri. E andiamo poi ancora avanti in questa carrellata di giornali, e ci mancano ancora quelli che noi approfondiremo maggiormente, cioè il Manifesto, che titola Buco nell'acqua. Ci si riferisce al processo che è stato fatto e che è finito appunto in un buco nell'acqua. Più di 6 anni fa hanno sequestrato questa nave, cioè la Juventa, una delle navi dell'ONG che monitorano il Mediterraneo cercando di salvare delle vite che vengono messe a rischio dalle leggi omicide dell'Unione Europea. Più di 6 anni fa hanno sequestrato questa nave che salvava vite in mare, hanno indagato, infiltrato, intercettato gli operatori dell'ONG. I testimoni dell'accusa sono stati utili alla propaganda di Salvini. Ora la procura di Trapani dice che sarà sbagliata. Il fatto non costituisce reato. La Juventa arrugginisce in porto. I migranti non soccorsi continuano a morire. Questa è l'apertura di oggi del Manifesto, e un'apertura interessante che andremo a vedere, insomma, un po' più da vicino, è quella di Avvenire: armi, l'insostenibile peso. In 2 anni investiti quasi 1.000 miliardi di dollari in armamenti, e appunto andremo a vedere questo, e l'editoriale che riguarda il chi fa i soldi sulle armi. Parecchia gente di quella minoranza che affama il mondo. Un altro tema che troviamo su più giornali e che ve lo leggiamo dal primo titolo del Dubbio, il giornale delle Camere Penali: test psicologici, volete la guerra? L'Associazione Nazionale Magistrati non ci sta. Sì del Senato alle verifiche sull'equilibrio dei giudici, il loro sindacato, la maggioranza non ha le idee chiare. Comincia così, con questo articolo di Valentina Stella, che racconta come ieri la Commissione Giustizia del Senato abbia approvato il parere di Zanettin di Forza Italia, con cui si invita il governo a valutare l'introduzione di test psicologici per chi entra in magistratura. L'Associazione Nazionale Magistrati, l'auspicio è che non si voglia riaccendere un clima conflittuale tra esecutivo, aggiungo io, e potere giudiziario e magistratura in particolare. Detto tutto ciò, passiamo alla stampa di Torino, Gruppo Gedi, il primo titolo: Russia pronta a usare il nucleare. È un virgolettato, si parla di quello che è successo ieri, ma questo virgolettato viene dal fatto che il Financial Times pubblica documenti top secret nei piani di attacco l'ipotesi di bombe tattiche all'idrogeno, e poi il piano di von der Leyen per salvare Kiev: produrremo più armi. La Transnistria chiede aiuto a Mosca. Torna lo spettro atomico. Il Financial Times ha rivelato il contenuto di documenti militari riservati che illustrano la dottrina di Mosca in relazione all'uso di armi nucleari tattiche e che fissano i criteri minimi per il loro utilizzo. L'Ucraina, campo di prova di nuovi e vecchi armamenti, dagli HIMARS ai carri armati Leopard degli alleati fino al missile ipersonico russo. A tutto ciò la stampa dedica le pagine 2 e 3, e collegata è anche la fotonotizia. La fotonotizia è la foto di Giulia, la vedova di Navalny. Putin, boss mafioso, è il virgolettato preso dalle parole della donna che ieri ha pronunciato Yulia Navalny, la chiamano col cognome del marito, io non ricordo il suo, e che appunto ieri ha pronunciato davanti al Parlamento europeo, dove poi si è espressa Ursula von der Leyen. Una giornata piuttosto importante e anche direi terribile, per il futuro dell'Unione Europea. Se ne parla la stampa a pagina 2, doppia sfida a Putin: Yulia Navalnaya incendia l'Europarlamento, è un mafioso, va sconfitto. Già, insomma, mafioso ci sembra un aggettivo che dica qualcosa di più che non pazzo, come in genere fanno i giornali italiani. Si parla appunto del fatto che in un contesto di crescenti tensioni con la Russia, l'Europa prepara il suo piano per quella che è già stata definita un'economia di guerra e che prevede un potenziamento dell'industria militare per spendere di più, spendere meglio e spendere in modo europeo. Manca il complemento oggetto, ma stanno parlando di armi, quindi spendere di più in armi, spendere meglio in armi, spendere in modo europeo in armi. Ursula von der Leyen ne ha parlato ieri al Parlamento di Strasburgo, intervenendo poco prima di Yulia Navalnaya. La vedova del dissidente russo ha spronato le istituzioni dell'Unione Europea a cambiare atteggiamento nei confronti di Putin e a trattarlo, ha detto, come un sanguinoso mafioso. Von der Leyen ha ricordato che la minaccia di guerra potrebbe non essere imminente, ma non è impossibile, e che dunque bisogna essere preparati. Per questo è necessario ricostruire, rifornire e modernizzare le forze armate degli Stati membri. La Commissione ha messo a punto una strategia per la difesa europea che, dopo diversi rinvii, dovrebbe essere approvata la prossima settimana. Nel piano viene delineato il nuovo meccanismo per gli appalti congiunti di armi, proprio come abbiamo fatto con i vaccini o con il gas naturale. Qui i titoli che abbiamo visto prima, per esempio, del Fatto Quotidiano. Quindi l'Unione Europea punta a raddoppiare nel giro di un anno la produzione di munizioni. Se per questo target dovrebbero esserci le risorse, ancora sull'origine e sulla quantità di queste risorse non si parla, ma si parla di un'adesione a questo piano di armamenti volontaria da parte dei paesi membri, ma i paesi saranno incentivati, per esempio, attraverso l'esenzione dell'IVA. Tutto ciò è inutile dire che è vergognoso che l'Europa intenda investire sugli armamenti. Oltre a questo, appunto, gli altri riferimenti alla prima pagina della stampa: troviamo appunto a pagina 3 l'incubo delle testate nucleari tattiche nel duello tra Cremlino e NATO, e poi a pagina 4 la questione Transnistria. Per chi non lo ricordasse, la Transnistria è una regione della della Moldava, che si trova tra la Moldava e l'Ucraina. Si tratta di una piccola entità che Anna Safesova sulla stampa definisce entità filorussa non riconosciuta della Moldova. L'assemblea dell'enclave moldava chiede non precisati aiuti a Mosca. Putin vorrebbe aprire un altro fronte, ma ha poche possibilità di intervenire, ma forse pensa solo di usare i separatisti per sfibrare la presidente che è pro Unione Europea, secondo sempre Safesova, Sandu. E quindi si aprirebbe un altro fronte, o meglio si riaprirebbe un altro fronte sul confine orientale dell'Unione Europea. Si riaprirebbe perché bisogna risalire intanto al 90, quando sto seguendo i momenti chiave schematizzati sempre dalla stampa, quando la Transnistria è diventata indipendente. Poi si arriva al 92, quando c'è una guerra, la guerra di Transnistria, quindi le forze di questa entità e della Russia contro Moldavia e Romania. Nel 2014, dopo l'annessione russa della Crimea, il governo della Transnistria ha chiesto in modo ufficiale l'adesione alla Federazione Russa, e lì siamo rimasti. Ora siamo a una richiesta di aiuti della Transnistria alla Russia, giusto appunto. Tornando alla prima pagina della stampa, troviamo due analisi su questo. Uno ve l'abbiamo già dato conto, quella di Anna Safesova. Il titolo è: perché adesso lo zar punta sulla Moldova? Per ora la seconda guerra della Russia per strappare un territorio a una sua ex colonia si ferma sulla soglia. Il congresso dei deputati della Transnistria, l'entità filorussa non riconosciuta dalla Moldova, non ha chiesto ieri di passare immediatamente sotto la mano del Cremlino, come davano per certo molti esponenti locali e alcuni osservatori internazionali. L'assemblea, convocata per la prima volta in 17 anni, ha chiesto a Mosca un aiuto non meglio precisato. La palla passa nel campo russo e una fonte anonima del Ministero degli Esteri dichiara che la difesa dei compatrioti della Transnistria è una delle priorità. Su tutto ciò Giordano Stabile propone un'analisi. Come all'inizio del 2022 Occidente e Russia si preparano a una nuova fase del conflitto, con elementi inediti mai visti persino nei momenti più tesi della guerra fredda. Due anni fa il tabù da infrangere era l'uso della forza militare per modificare i confini di uno stato sovrano in Europa. Non era più successo dal 45 in poi, a parte secessioni consensuali come per la Cecoslovacchia o sanguinosissime nell'ex Jugoslavia. Vladimir Putin ha rotto il tabù e provato a prendersi a cannonate un pezzo di un'altra nazione indipendente. È stata la breccia in una diga. Altri tabù hanno cominciato a vacillare. Questa, secondo il parere di Stabile, è la premessa a quanto sta succedendo. Il suo fondo continua poi a pagina 23 della stampa, di oggi, scusate. Macron ne ha messo uno sul tavolo, cioè lo scontro diretto tra le truppe della NATO e quelle della Russia aleggiava da tempo. Gli alleati della Francia lo hanno subito escluso, ma lì sta il leader francese, come spesso fa, agisce su due fronti, esterno e interno. Sul piano del confronto con la Russia ha introdotto una potente ambiguità strategica: l'invio di un contingente europeo è una possibilità che prima il Cremlino poteva escludere a priori e ora deve valutare. Sa che è poco probabile, ma non può non tenerne conto. Se nell'opinione pubblica si insinua l'idea che la sconfitta ucraina è inevitabile, la Russia ha vinto. L'azzardo di Macron ha scatenato un furibondo dibattito interno che adesso non vi andremo a leggere. Tornando invece alla prima pagina della stampa, la colonna di destra si occupa di Italia. assalto degli anarchici agli agenti di Torino, telefonata del Colle, la premier ora basta. A Torino una quarantina di anarchici antagonisti ha assaltato ieri un'auto della polizia per liberare un uomo di origini marocchine che doveva essere portato in un centro di, qua viene chiamato rimpatrio, non lo chiameremo deportazione, e il Quirinale chiama il ministro Piantedosi. C'è chiaramente una campagna in atto da parte del governo per lavarsi la faccia rispetto alle botte a ragazzi, a studenti molto giovani. La settimana scorsa, il giorno dello sciopero generale al fianco del popolo palestinese, adesso c'è una campagna del governo per dire che le forze dell'ordine vengono continuamente attaccate, malmenate, eccetera eccetera. Ieri sera si è presentata di persona Giorgia Meloni in conclusione del TG2, non possiamo dire che era un'intervista perché era un comizio, con una persona davanti alla premier che immagino di lavoro faccia il giornalista, ma ieri non lo ha fatto perché quello che faceva era, come dire, dare i titoli ai vari capitoli del comizio della premier, che ha potuto dire tutto quello che voleva senza che ci fossero domande reali, e una larga parte di questo comizio è stata proprio relativa alle forze dell'ordine, a quante forze dell'ordine vengono ferite, eccetera eccetera. Ora, a parte non ovviamente l'entità di queste ferite è molto basse, perché tipo nell'ultimo anno, cioè, puoi dire, agenti feriti in maniera grave non ne abbiamo avuto notizie, però insomma è evidente che di una campagna si tratta. Sotto troviamo Massimo Ammanniti, psichiatra piuttosto noto, i ragazzi e le proteste che cambiano il mondo, e uno spaziettino va anche al caso Juventa, di cui vi abbiamo brevemente dato conto dalla prima del Manifesto.
Ever true, ever new in love, and I you'd sooner fight for than cop to. But I think it's just more reason why we are meant to be. People say that I look like you and you look like me. We get this crazy combination of everything and nothing right. But we are way tight. Yeah, we are.
Torniamo in voce, questa è Radio Onda Rossa, 06 49 17 50, il telefono se volete contribuire alla rassegna stampa, ondarossa@ondarossa.info, se volete mettervi in comunicazione con noi, vi leggiamo sempre. E passiamo alla seconda, prima pagina che andiamo a vedere quest'oggi, si tratta del Corriere della Sera. Salis contro Budapest, questo è il primo titolo, ci si riferisce ovviamente a Ilaria Salis e anche al padre, forse come titolo è anche ben posto perché non è certo l'Italia contro Budapest come inteso come Stato, quindi abbiamo l'Ungheria, dall'Italia ingerenze sorprendenti, Tajani tutelare i diritti. Il papà sarebbe Roberto Salis, il padre di Ilaria è una martire. E poi invece il sottotitolo si riferisce altro, a temi che già abbiamo visto dalla prima della stampa, la vedova Navalny, Putin è un mafioso, minaccia russa per la Transnistria. Ma torniamo al caso Salis, c'è anche una piccola foto di Ilaria detenuta a Budapest. Caso Salis, scontro istituzionale tra Ungheria e Italia, Budapest attacca, da Roma ingerenze sorprendenti, il ministro Tajani replica invitando le autorità ungheresi a tutelare i diritti, atto d'accusa, e qui si passa ad altro. Nella prima pagina invece poi il caso Salis lo troviamo a pagina 5, doveva essere un incontro fruttuoso e costruttivo capace di far fare passi avanti al caso Salis, la nostra connazionale detenuta nelle carceri ungheresi. Invece il faccia a faccia tra il ministro degli esteri ungherese e Tajani, che sarebbe il ministro degli esteri italiano, si è trasformato nell'ennesimo scontro tra i due governi. Ennesimo scontro tra i due governi mi sembra che racconti di un altro mondo, perché io grandi scontri tra Italia e Ungheria non l'ho visto negli ultimi tempi. Comunque andiamo avanti. Con l'accusa di Budapest all'Italia di fare interferenze sul loro sistema politico e giudiziario. La miccia l'ha accesa al ministro di Orban una volta uscito dalla Farnesina, scrivendo su X che è sorprendente che l'Italia cerchi di interferire in un caso giudiziario ungherese. Questa signora, presentata come una martire in Italia, è venuta in Ungheria con un piano chiaro per attaccare persone innocenti per le strade come parte di un'organizzazione di sinistra radicale. Ovviamente si può mettere in discussione tutto delle parole di questo ministro ungherese. Essere di sinistra radicale non è un reato, questa persona innocente è un neonazista, non è stato provato che Salis abbia partecipato a niente, ma soprattutto si sta parlando delle condizioni di carcerazione che prescindono evidentemente dal reato. E ha concluso il ministro: spero sinceramente che questa signora riceva la meritata punizione in Ungheria. Insomma, se in apparenza le acque sembravano più calme, se finalmente la famiglia di Salis aveva accettato la strategia suggerita dal governo italiano, quella di chiedere la misura cautelare dei domiciliari in Ungheria, un passo che potrebbe aprire le porte alla possibilità di attendere il processo in Italia, con le stesse misure il caso torna in alto mare. E con una politicizzazione ulteriore da parte delle autorità ungheresi, che chiaramente ne fanno un caso di orgoglio nazionale e di politica interna, e con il paradosso di due capi di governo, Meloni e Orban, che hanno un rapporto politico molto positivo. Non a caso il Partito Democratico, che in sorci accusa Budapest di averla già condannata, si chiede con Deborah Serracchiani che la Presidente del Consiglio si faccia sentire di fronte a queste dichiarazioni. E il padre, appunto, Roberto Salis, anche in seguito, insomma, ha commentato, e la dichiarazione del ministro degli esteri ungheresi ci ha spiazzato. Perché non ci aspettavamo che entrasse così a gamba tesa su un argomento giudiziario, appunto, ha detto Roberto Salis, commentando prima della fiaccolata di Milano per Ilaria: dobbiamo chiedere al ministro ungherese cosa intende per martire, se intende una persona torturata per 35 giorni. Certo, Ilaria è una martire, quindi non è così come viene scritto in prima pagina, che Roberto Salis ha chiamato martire la figlia. È stato il ministro ungherese che ha detto: non trattatela da martire. E giustamente Roberto Salis ha detto: se chi subisce tortura in carcere è una martire, Ilaria è una martire. C'è poi una foto della fiaccolata che si è tenuta ieri sera a Milano in segno di solidarietà con Ilaria. Vediamo gli altri titoli della prima pagina del... sul caso Salis. Ilaria, il diario: cara mamma, sono tumulata, sono in un baratro, una straniera tumulata viva. Il diario, scritto in carcere, della militante antifascista italiana, che ha pubblicato ieri Repubblica in esclusiva. Sono altre pagine rispetto a quelle che già erano uscite. Tornando alla prima pagina, si parla molto di politica interna, troppo sulla prima pagina del Corriere della Sera, troppo, perché sinceramente ci sarebbero questioni ben più rilevanti di andare a vedere alle prossime regionali. Si discute ancora nel centrodestra, candidiamo tre uscenti, dice il centrodestra. Allearsi non è così facile, è l'editoriale di Aldo Cazzullo, che invece parla del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Poi si parla di Salvini, che è andato a visitare in carcere Denis Verdini, padre della sua compagna, dopo la revoca dei domiciliari. E poi Vannacci è sospeso per 11 mesi, tutto ciò sulla prima, appunto. Palla di destra, niente fondi, questa è una buona notizia per questa martoriata città. Niente fondi, Roma non corre per i mondiali di atletica. Una buona notizia, perché sappiamo benissimo che questi grandi eventi sportivi o non sportivi, quando avvengono, di fatto rappresentano una pioggia di soldi pubblici ai privati, devastazioni ambientali, eccetera eccetera. Niente fondi, Roma non corre per i mondiali di atletica. Roma rinuncia alla candidatura per ospitare i mondiali di atletica del 27, mancano i fondi. La candidatura era stata formalizzata 5 giorni fa, e solo un mese fa il presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera, Stefano Mei, dopo un incontro con il governo, si era detto speranzoso: i mondiali si terranno a Pechino, punto e basta. Maltempo, questa è l'altra etichetta. Paura a Vicenza, allagamenti, ma la città è salva. Un'alluvione, sostanzialmente, che il Corriere della Sera ha la bontà di mettere in prima pagina, anche se piccolo piccolo. Altri giornali, come abbiamo visto La Stampa, non ce lo mettono. Andiamo a vedere che a pagina 20, maltempo, Veneto flagellato, ma gli invasi salvano Vicenza. Slavina in Alto Adige, un morto. La parola cambio climatico, almeno nei titoli, non c'è. Cementificazione nemmeno, ma noi sappiamo che questi due sono gli agenti fondamentali che determinano tutto questo. La fotonotizia riguarda un'impresa sportiva. Valentina Record nuota per 140 metri sotto il ghiaccio, la croata Cafolla è il nuovo primato in apnea. L'ultimo fondo invece è di Goffredo Buccini e riguarda l'autonomia differenziata, questo grande fantasma di cui non si parla quasi mai. La fatica di essere autonomi è il titolo. su cui potremmo fare molta ironia, ma invece andiamo avanti. Non sappiamo quante certe accalorate incursioni del presidente Campano De Luca tra i palazzi romani aiutano gli italiani a capire qualcosa dell'autonomia differenziata. Poco, dice Buccini, siamo d'accordo, ma anche la stampa italiana non è che abbia aiutato tanto, ecco. Dice appunto, con De Luca si capisce poco, perché De Luca urla, lancia improperi, eccetera eccetera. E poi invece Buccini a pagina 26 parla del disegno di legge del leghista Calderoli, che ha forti probabilità di essere approvato prima delle europee di giugno. Per la Lega è l'ultimo vessillo per tenere insieme un gruppo in cui la vistosa crisi di Salvini incrocia il dissenso di territori che trovano in Luca Zaia il coagulo critico. Siamo ormai al completamento di un percorso iniziato più di 3 decenni fa con Bossi e la Padania, passato dal separatismo mascherato al federalismo spinto e già benedetto dalla riforma del titolo quinto del 2001, titolo quinto della Costituzione, voluta dal centro-sinistra nell'illusione di sterilizzare le istanze del Carroccio, che invece ha avuto, come dire, l'effetto opposto, cioè ha sdoganato tutto. Ma diciamo, i grandi teorici del PD spesso fanno errori di questo genere. In quel caso era D'Alema. Andando avanti, D'Alema, l'uomo che non ha mai vinto nulla in vita sua, ma che si è sempre presentato come un grandissimissimo stratega. L'articolo 116 della Costituzione, allora riformata, già prevede l'ultimo passo, la devoluzione alle regioni di un ulteriore lungo elenco di materie in ambiti ampi. Dunque sul tavolo non c'è nulla di eversivo, dice Buccini. Noi pensiamo di sì, insieme ai comitati contro ogni tipo di autonomia differenziata. Ci ho detto, si tratta di una riforma a due tempi, come ha spiegato bene Adriano Giannola, presidente di Svimez. Delle 23 materie in ballo, quelle che attengono ai diritti civili e sociali da assicurare a tutti i cittadini da Bolzano a Ragusa sono legate ai LEP, livelli essenziali di prestazione, cioè che in sanità sono i LEA, livelli di assistenza difficili da stabilire. Noi contestiamo, sempre insieme ai comitati, anche proprio il concetto di LEP, perché il livello essenziale significa non che a tutti e tutte vengono garantiti gli stessi diritti, ma che a una parte dell'Italia verrebbe garantito il minimo, cioè il livello essenziale. E comunque questi livelli essenziali non sono stati nemmeno definiti e pare sia molto complesso, dice Buccini, elaborarli. Ci ha lavorato una commissione presieduta da un giurista del calibro di Cassese. Si può andare per le lunghe, 24 mesi dall'approvazione della legge, e vanno finanziati in tutta Italia. Uno pensa, campo a cavallo, non succederà mai. Qui però si profila il malinteso di cui sopra. I LEP, dei quali molto si dibatte, sanno di specchietto per le allodole. Tra le 23 materie numerose sono quelle non LEP, che non attengono a diritti civili e sociali erga omnes, cioè per tutti e tutte. Per esse il secondo comma dell'articolo 4 del disegno di legge Calderoli prevede la possibilità del trasferimento delle funzioni appena approvata la legge. Immaginiamo a giugno, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Tra queste materie c'è anche la parte di sanità che attiene agli stipendi del personale e aggraverebbe un quadro in cui le regioni del sud sono già quasi tutte inadempienti sui LEA, sui livelli di assistenza. Ma soprattutto non LEP, cioè che non hanno diritto a avere, dove non siano istituiti almeno dei livelli essenziali, saranno le grandi materie economiche, infrastrutture, energia, zone speciali, portualità, commercio estero, la ciccia nel piatto di scrive Buccini. Certo, si rischierebbe una Babele di regioni sovrane che minerebbe il rapporto con imprese e mercati. Alcune regioni, poniamo le più ricche del nord, potrebbero allora fare ricorso all'articolo 17,8 della Costituzione, che consente di creare organi comuni per gestire materie. Cioè si potrebbero confederare le regioni ricche, dice Buccini. Magari si tratterebbe di superare resistenze delle burocrazie locali, ma alla fine apparirebbe la mappa del grande nord sognato da Gianfranco Miglio. Non so se ve lo ricordate, era quello che diceva il teorico della Lega, che se quello era il teorico, figuriamoci quell'altri. Dice appunto, apparirebbe un grande nord, una sorta di stato sostanziale dentro lo stato, formale, padrone di una grande parte del PIL, con un problema tuttavia che non dovrebbe sfuggire neppure agli autonomisti. Agli autonomisti più ferventi. Una macroregione siffatta resterebbe una micronazione nel concerto mondiale, un nano appetibile per tutti gli scalatori stranieri e soprattutto un'entità priva di un discorso legittimante nazionale. Una costruzione simile in questo all'Unione Europea, tanto invisa ai leghisti. Davvero si potrebbe contrapporre senza sorridere il mito celtico al sangue dei ragazzi del Lombardo-Veneto, insomma, tutta quest'ultima parte direi che non ci interessa, però la analisi fino a qui insomma ci sembrava che potesse essere utile a prendere in mano questo discorso.
Show the truth on TV.
Recommend.
Get ready for concentration camp, please.
I am intolerant. I'm.
E 53 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa. La rassegna dei giornali. E passiamo al manifesto che vi avevamo detto titola e dedica molto spazio, due pagine, al caso Juventa, appunto lo titola così in prima pagina, buco nell'acqua, e poi troviamo a pagina 2 e pagina 3 un lungo approfondimento. Gian Sandro Merli redige la cronaca di quello che è successo, clamoroso a Trapani, la procura archiviate Juventa e le ONG. Il fatto non costituisce reato, le quattro parole risuonano come una bomba nell'aula del tribunale di Trapani, dove l'udienza preliminare del maxi processo contro le ONG sta per finire. fanno così tanto rumore, perché a pronunciarle l'accusa per mano del procuratore aggiunto Maurizio Agnello, che chiede anche il dissequestro della Juventa. La nave umanitaria si trova bloccata nel porto della città siciliana dall'agosto del 2017-2024, 7 anni. Prima del sequestro, nell'ambito dell'inchiesta penale, aveva salvato 23.810 persone in poco più di un anno. Ad essere ridotta a un ferro arrugginito, non sarà mai più utilizzabile. Il procedimento di Trapani riguarda la fase dei soccorsi civili nel Mediterraneo del biennio 16-17 e ha coinvolto 21 imputati appartenenti a vario titolo all'ONG Juventa, Medici Senza Frontiere, Save the Children e alla società armatrice Vron. A luglio dello scorso anno la Cassazione aveva deciso di spacchettarlo tra diversi tribunali: Palermo, Castrovillari, Ragusa e Vibo Valentia. A Trapani, dove tutto è iniziato, restano alla sbarra una decina di persone, rappresentanti di tutte le organizzazioni coinvolte. È quindi la scena principale. Secondo i PM, durante i 34 appuntamenti di una lunghissima udienza preliminare iniziata nel 2022, sono emersi nuovi elementi che fanno cadere le fondamenta su cui era stato costruito il castello di accuse contro ONG e soccorritori. Mancano le prove, anche perché i principali testimoni, ex agenti infiltrati sulle navi, sono da considerare inaffidabili. Per tale ragione la procura ha chiesto il non luogo a procedere per assenza di dolo. L'avvocatura dello Stato, che difende il Viminale costituitosi parte civile, non ha nemmeno provato ad argomentare la colpevolezza degli imputati, rimettendosi alla decisione del giudice. Così vogliamo solo sottolineare una serie di infamità che emergono, cioè quanto impegno e soldi sono stati spesi per bloccare delle navi che cercavano di salvare delle vite umane in mare, infiltrando agenti a bordo, e poi insomma il Viminale che si costituisce parte civile, eccetera eccetera. Accanto a questo troviamo poi un articolo di Lorenzo D'Agostino che parte dalla prima pagina: il maxi processo, il reato di umanità in 30.000 pagine, quella che sta per concludersi a Trapani in un'udienza preliminare della durata portentosa di quasi 2 anni, che riguarda il più importante procedimento contro il soccorso civile nel Mediterraneo centrale costruito dalle autorità italiane. A 8 anni dai fatti, ieri il procuratore aggiunto Agnello ha chiesto il proscioglimento. È proprio tra i corridoi della procura di Trapani che nel 16 sono stati gettati i semi di quello che diventerà il maxi processo contro le ONG, l'unico, a eccezione dell'inchiesta contro Mediterranea, ancora in piedi. A luglio dell'anno scorso era stato spacchettato, come abbiamo già letto dall'altro articolo. Sono anche imputate in qualità di organizzazioni, anche questo l'abbiamo già letto, Medici Senza Frontiere e Save the Children. Il fascicolo del procedimento penale è lungo 30.000 pagine, ma non riesce a dimostrare la presunta collusione tra organizzazioni umanitarie e trafficanti libici. Il teorema d'accusa è sostenuto non da prove ma da suggestioni, come le elucubrazioni di Pietro Gallo, l'ex poliziotto impiegato come addetto alla sicurezza sulla nave di Save the Children, dalla cui denuncia alla squadra mobile di Trapani è partita l'indagine. In una conversazione intercettata e trascritta in grassetto, Gallo spiega di aver denunciato perché nel Mediterraneo c'era la merda che bolliva, è un virgolettato. Le carte dell'inchiesta espongono invece con precisione pratiche che vanno ben oltre il limite della ragionevolezza, se non della legalità, da parte degli stessi inquirenti, che installano microspie sui ponti di 3 navi e negli uffici di Trapani di Medici Senza Frontiere, infettano con virus informatici i telefoni di 2 dipendenti di questa organizzazione, infiltrano un poliziotto all'equipaggio di Save the Children, intercettano almeno 40 utenze in mezza dozzina di paesi, ascoltando le conversazioni di giornalisti, politici, attivisti, avvocati, medici, prelati vaticani. Imbarazzante dal punto di vista giuridico il fascicolo di Trapani, è però un documento storico fondamentale per ricostruire la svolta nelle politiche migratorie italiane che è maturata tra il 16 e il 17, il cui impatto dura ancora oggi. Vi si trovano documenti riservati di ONG, procure, istituzioni italiane ed europee, insieme alle conversazioni private di chiunque si interessava alla situazione nel Mediterraneo, dai membri del governo all'ultimo dei marinai. E appunto si va a ricostruire tutta questa storia da quando le ONG diventano il primo obiettivo di Minniti, PD, che si insedia al Viminale il giorno stesso in cui il dirigente del ministero Pisani invia alla direzione centrale anticrimine un rapporto in cui invita a svolgere indagini sulle navi umanitarie, poi le indagini che iniziano a rilento. Minniti che ragiona di un codice di condotta per regolare l'operato delle ONG e fino a arrivare ai giorni nostri. E ci sembra il momento di ricordarvi anche un presidio che ci sarà domenica davanti al CPR di Ponte Galeria, alla fermata Fiera di Roma del treno per Fiumicino, a un mese dalla morte di Ousmane Sylla e dalla rivolta delle persone recluse, repressa tra pestaggi lacrimogeni e arresti. Andiamo davanti alle mura del centro di espulsione per portare solidarietà e non permettere che cada il silenzio. La prigionia nei CPR, oggi prolungata fino a un anno e mezzo, è una pena inflitta sulla base di leggi razziste che associano la pericolosità sociale all'esistenza stessa delle persone immigrate. Un esempio vicino di ciò che accade in larga scala nei confronti della popolazione palestinese bombardata, espulsa, assassinata e imprigionata perché esiste. L'appuntamento solidale sarà anche l'occasione per raccontare le proteste in corso in altri centri di espulsione e la repressione che sta colpendo Anan Yaesh, palestinese carcerato all'Aquila, perché Israele ne pretende l'estradizione e il governo italiano ha deciso di servire il colonialismo sionista con ogni mezzo. Quindi ve lo ricordiamo, il presidio è domenica prossima, domenica 3 marzo alle 16 al CPR di Ponte Galeria. Questi sono gli Ambassador 21, non so se li avete riconosciuti, che hanno suonato per Radio Onda Rossa lo scorso anno, e a Strike, è una bellissima serata. Andiamo avanti, sempre sulla prima del manifesto, il secondo titolo: in Israele Yaesh rischia la tortura, all'Aquila la richiesta di estradizione di un 37enne palestinese, e poi a Gaza quasi 30.000 uccisi. Finalmente, insomma, troviamo un giornale su cui andarvi a raccontare ancora cosa sta succedendo. Anan Yaesh è in prigione da un mese in Italia senza accuse né processo. Su di lui pesa la richiesta di estradizione di Israele, accolta dal ministro Nordio. Il garantista dei colletti bianchi. Il 12 marzo la Corte d'Appello dell'Aquila si riunisce in Camera di Consiglio per valutare l'istanza presentata dal legale Flavio Russo Albertini. Un'istanza dettagliata in cui si elencano i motivi per cui Yaesh, palestinese con permesso di soggiorno per protezione speciale, non può essere estradato. Il rischio di subire torture e trattamenti inumani e degradanti è altissimo. Lo disse la stessa Cassazione nel 2020 e lo ripetono da anni i rapporti dell'ONU e dell'ONG internazionali. Ai palestinesi nelle carceri israeliane sono costantemente violati i diritti. Intanto a Gaza il bilancio degli uccisi dal 7 ottobre arriva a 30.000 e il sistema sanitario finisce di collassare. Ha chiuso l'ospedale di Al-Awada, l'unico attivo al nord, dove si concentrano fame, malattie e 300.000 palestinesi che hanno deciso di restare. Hanno deciso di restare perché sappiamo benissimo, anzi loro sanno benissimo cosa vuol dire andare e aspettare per 70 anni un ritorno che non arriva mai, poi andarsene dove. Chiude appunto l'ospedale, il nord di Gaza senza sanità. È un lungo articolo che il manifesto propone a pagina 8 di Michele Giorgio. Medici, infermieri e amministratori dell'ultimo ospedale funzionante nel nord di Gaza, al Awada, hanno dovuto gettare la spugna dopo aver lavorato per quasi 5 mesi in condizioni di costanza emergenza e assediati dalle truppe israeliane. L'ospedale ieri ha annunciato di aver sospeso tutti i servizi medici a causa della grave carenza di carburante, medicine, cibo e molto altro. Gli ultimi 18 giorni sono stati un inferno e 4 bimbi nati prematuri rischiano la vita per disidratazione. Un primario, il dottor Sala, ieri non poteva contenere lo sconforto per lo stop dell'ospedale. La decisione imposta alla guerra, ha detto, priva tutti di tutti i servizi sanitari di base i cittadini del nord di Gaza. Per i 300.000 palestinesi che hanno scelto di non abbandonare la parte settentrionale della striscia nonostante bombardamenti aerei, è un altro duro colpo che peggiora le condizioni di vita e si aggiunge alla scarsità di cibo e acqua potabile. A soffrirne di più sono i bambini, gli anziani, le donne incinta e quelle che hanno partorito da poco. Tante madri non possono allattare i loro neonati perché non riescono a nutrirsi a sufficienza per produrre latte. Il cibo scarseggia e quando si trova costa troppo. Perché chiaramente se qualcosa arriva nella striscia di Gaza è mercato nero, e chissà chi è che fa passare le merci sul mercato nero e blocca invece gli aiuti umanitari. I prezzi dei generi di prima necessità, scrive Michele Giorgio, sono schizzati alle stelle a causa della chiusura di Gaza praticata da Israele. Ieri a Rafah centinaia di palestinesi hanno dato fuoco a copertoni e scandito slogan contro il caro vita, puntando il dito contro Israele e, aggiunge qualcuno, anche contro la polizia di Hamas che non fa abbastanza contro il mercato nero. Gli attacchi israeliani e i combattimenti vanno avanti mentre da settimane non si fa altro che parlare di una tregua imminente. In 24 ore sono stati uccisi 76 palestinesi. 8 attacchi hanno fatto vittime in altrettante famiglie di Gaza, morti e feriti in raid aerei nell'area di Abu Oli, a sud di Deir al-Balah, e per i colpi sparati dall'artiglieria israeliana contro le case nella zona di Wadi Gaza. 6 uccisi, 22 feriti a Gaza City, 7 corpi senza vita sono stati portati all'ospedale Al-Aqsa a Deir al-Balah. Il Ministero della Sanità di Gaza ha annunciato che il numero delle vittime dal 7 ottobre è salito a 29.954 uccisi e 70.325 feriti. In Cisgiordania non va meglio. Ieri all'alba, ennesimo raid israeliano con jeep, mezzi blindati e droni nella città di Jenin e sul suo campo. Poi sono intervenute le ruspe che hanno distrutte strade e infrastrutture alla rotonda di Al-Auda e in via Martire Shirena Abu Akleh. Diversi giovani palestinesi sono stati feriti. Un altro, Muhammad Al-Kanar, è stato arrestato. Israele ha detenuto più di 7.300 persone nella Cisgiordania occupata dal 7 ottobre. Se avete capito bene, ci sono stati 7.300 arresti in Cisgiordania dal 7 ottobre a oggi, 35 di questi nelle ultime ore. Si combatte anche al confine tra Libano e Israele, e anche questo è un argomento completamente disertato dal resto della stampa, una cosa incredibile. L'aviazione e l'artiglieria dello Stato ebraico ieri hanno colpito più volte il sud del Libano. Il movimento Hezbollah ha lanciato almeno 10 razzi verso la base militare israeliana sul monte Meron in Alta Galilea. Un gruppo di oltre 50 giornalisti tra Sky News, BBC, Channel 4 e CNN e altre ancora ha inviato una lettera aperta a Israele e Egitto chiedendo accesso libero e senza restrizioni a Gaza per i media stranieri e una maggiore tutela per i giornalisti palestinesi. Vi ricordiamo che la striscia di Gaza è chiusa ai giornalisti, alle giornaliste internazionali, e il sangue versato, i morti tra i giornalisti e le giornaliste presenti, che erano quasi tutti palestinesi, è molto molto alto, si sono ampiamente superati, siamo intorno alle 150 persone. Scende in campo la Russia, che si offre di mediare tra Hamas e Fatah. Il partito del presidente della NP Abu Mazen, nemici dal 2007. Da oggi fino al 2 marzo si svolgerà a Mosca un incontro con 12 fazioni palestinesi finalizzate a dare vita a un governo di unità nazionale, un esecutivo che la popolazione palestinese reclama da anni. Il ministro degli esteri della NP Al-Malki ha detto che non bisogna aspettarsi miracoli. Ora non è il momento per un governo di coalizione nazionale, non è il momento giusto per un governo di cui Hamas faccia parte, perché in questo caso verrà boicottato da diversi paesi. Parole che certo non hanno fatto piacere al capo dell'ufficio politico di Hamas. Il governo israeliano risponde alle pressioni per la creazione di uno Stato palestinese accelerando la colonizzazione della Cisgiordania occupata. Smotrich, presidente delle finanze nonché tra i leader dell'estrema destra, ha annunciato l'approvazione di un nuovo insediamento insediamento a sud di Gerusalemme. Il suo collega Ben Gvir, ministro della sicurezza, vuole impedire ai palestinesi della Cisgiordania di pregare sulla spianata della moschea di Al-Aqsa durante il Ramadan, che inizia il 10 di marzo. Non hanno registrato particolari scossoni i risultati delle amministrative israeliane svoltesi 2 giorni fa dopo 2 rinvii. Anche a Gerusalemme è risultato confermato l'attuale sindaco. Un'altra cosa che di cui insomma vogliamo informarvi è che sulla prima pagina di Haaretz una notizia che si dà è che Gallant, il ministro della difesa, ventila l'ipotesi di far arruolare anche gli ebrei ortodossi, che sono invece esentati da sempre, credo, dal servizio militare obbligatorio. Tornando invece al al Manifesto abbiamo un piccolo report dalla delegazione a Rafa, ONG, deputati e giornalisti italiani verso Rafa, aiuti e testimonianza. La nostra missione al valico vuole accendere i fari su Gaza, la situazione è drammatica, stiamo superando la soglia certificata dei 30.000 morti, senza contare i dispersi sotto le macerie, i 70.000 feriti e più di 1 milione di persone senza accesso a cibo, acqua e sanità. Con queste parole Alfio Nicotra, presidente dell'Associazione delle Organizzazioni di Cooperazione e Solidarietà Internazionale, ha aperto ieri la conferenza stampa di presentazione della delegazione italiana in partenza dal 3 al 6 marzo per il valico di Rafa, al confine tra Egitto e il sud di Gaza. Il convoglio è stato organizzato appunto da AOI, cioè l'Associazione delle Organizzazioni di Cooperazione Internazionale, nell'ambito della campagna Emergenza Gaza, in collaborazione con Amnesty Italia, Arci, Assopace Palestina e con il sostegno dell'Intergruppo Parlamentare per la Pace in Palestina. 16 parlamentari prenderanno parte alla delegazione, 13 giornaliste e giornalisti, accademici e esperti di diritto internazionale. Insomma, ve ne parleremo quando sarà, ma insomma sarà da domenica. E arriviamo al caso Yaesh, che troviamo trattato da Chiara Cruciati a pagina 9 del Manifesto. Da un mese esatto Anan è privato della libertà in Italia senza accuse né processo, su di lui appunto solo la richiesta di estradizione di Israele accolta da Nordio. Anan Yaesh è un cittadino palestinese di 37 anni, un passato di prigioniero politico negli anni alla seconda intifada e una vita in Europa iniziata nel 2013. Due giorni fa il suo team difensivo ha presentato alla Corte d'Appello dell'Aquila, la città in cui risiede e dove è stata arrestata, un'istanza di revoca della misura cautelare. Obiettivo: tirarlo fuori. La Corte ha fissato una camera di consiglio il 12 marzo, spiega l'avvocato Rossi Albertini. In quella sede discuteremo l'istanza che ho presentato. La Corte probabilmente si riserva questo tempo per studiare le questioni presentate. Questioni che, spiega Albertini, da sole bastano a far cadere qualsiasi richiesta di estradizione. Il rischio concreto e effettivo che Yaesh venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti e alla tortura e la clausola di non discriminazione a fronte del crimine di apartheid di cui è accusato lo Stato di Israele e da diverse ONG internazionali. Nel caso in questione la clausola si traduce nella persistenza nei territori palestinesi occupati dal 67 di un doppio standard giuridico per palestinesi e israeliani, con i primi cioè i palestinesi sottoposti al regime militare e non civile, nella deportazione dei prigionieri palestinesi in territorio israeliano e nel rischio di essere sottoposti a detenzione amministrativa. Quindi insomma teniamo molto molto presente anche questo caso. E per quanto riguarda il Manifesto, insomma lo spazio viene dato anche al tutto quello che si è aperto dopo le manganellate alle studenti a Firenze e Pisa. Dopo le manganellate, via la dirigente della Mobile, giro vite nella polizia, oggi l'informativa urgente di Piantedosi in Parlamento, che ascolteremo con grande grande trepidazione, mentre appunto ci dicono, tutti i giornali dicono che in realtà questo si è solo avvicinata a casa questa poliziotta, ma insomma non sappiamo. Questo però è sulla prima del Manifesto, dove troviamo anche un po' di così di cronaca dai partiti. La destra blinda governatori uscenti, Conte punta piedi sulla Basilicata, idem pronti a cedere in Piemonte, rottura vicina. E l'annuncio della prima pagina dell'Extraterrestre, il supplemento sull'ambiente del Manifesto. Non volano più uccelli nelle campagne, studio Lipo, in calo del 36% l'avifauna, la colpa è dei pesticidi e dell'agricoltura intensiva. Questo viene rilanciato dalla prima, ma viene rilanciato anche un'importante questione di cultura politica, direi, di culturale e politico, biennale, Israele e Iran non saranno esclusi, parlano i registi di No Other Land minacciati. Andiamo, facciamo una piccola pausa musicale e poi l'andiamo subito a vedere dalle pagine culturali del Manifesto.
Stuck in traffic for over a week.
9:24, torniamo in voce, riassumiamo un po' quello che è successo negli ultimi giorni. Due giorni fa il Corriere della Sera con un articolo di Mara Gergolet ha raccontato quello che ha titolato la condanna a Israele sul parco della Berlinale del Festival di Berlino. Spiegel, ha riportato Gergolet, ha titolato un danno permanente al Festival di Berlino, riprendendo i Spiegel, lo sapete, insomma, è un settimanale tedesco, i toni di tanta parte della stampa, e secondo la giornalista del Corriere, il danno è stato fatto, c'è da contenere le conseguenze. La premiazione del Berlinale sabato sera si è trasformata nella più eclatante tribuna di sostegno ai palestinesi e condanna a Israele da quando è iniziata la guerra, in un paese che è schierato con le ragioni di Israele ed è particolarmente attento ai temi dell'antisemitismo. Temi dell'antisemitismo che, come dire, come senso di colpa nazionale li accecano riguardo a quello che sta succedendo nella striscia di Gaza e in Palestina più in generale. Questo è un commento mio. Tutto quello che cuoceva ai bordi della piccola grande società degli artisti a Berlino e altrove, con una diffusa insoddisfazione per la censura, è esploso sabato sul palco tra star, telecamere e tappeti rossi, ricapitola la giornalista del Corriere. Durante la serata di gala di sabato, il regista americano Ben Russell ha parlato di genocidio nella striscia di Gaza. Diverse persone in sala alzavano cartelli con la scritta ceasefire now, cessate il fuoco ora. Poi c'è stata la volta del regista palestinese Basel, il cui No Otherland ha ricevuto il premio del pubblico. E nella categoria documentari il film racconta l'espulsione dei palestinesi nei villaggi di Masafer Yatta a sud di Hebron. Nel discorso Adra ha detto: è molto difficile per me festeggiare quando decine di migliaia di miei concittadini a Gaza vengono massacrati da Israele proprio adesso. Ha anche chiesto la sospensione delle forniture di armi dalla Germania a Israele e un cessate il fuoco. Il suo collega israeliano Yuval Abraham ha parlato di apartheid. In sala è scattato un fragoroso applauso del pubblico, così come sul palco. Il membro della giuria Paravel ha anche appiccicato alla schiena di Adra un cartello tregua, ma non è stato scattato, ma non è stata l'unica. Anche la giurata Jasmine Trinca, l'attrice italiana, consegnando un orso, ha detto di voler alzare la voce e chiesto la fine dei bombardamenti a Gaza, agitando in aria il pugno destro. Insomma, una premiazione è diventata, e questo dice che ha imbarazzato molti, una condanna di Israele. Questa è un po' la cronaca di quello che è successo sabato. A questa è seguita una lettera dei registi Basel Adra e Yuval Abraham e Amdan Ballai e Rachel Sro, i membri del collettivo israelo-palestinese che hanno realizzato il documentario No Other Land, per aver vinto il premio per il miglior documentario e il premio del pubblico al prestigioso Festival di Berlino. Il film ritrae l'espulsione forzata dei palestinesi dai loro villaggi a Masafer Yatta, nella zona di Hebron, nel della Cisgiordania, e mostra i coloni israeliani che attaccano i civili palestinesi, mentre in molti casi i soldati dell'esercito israeliano rimangono inerti. Io e Basel abbiamo la stessa età, io sono israeliano, Basel è palestinese, e tra due giorni torneremo in una terra in cui non siamo uguali, ha detto Abraham nel suo discorso di accettazione a Berlino. Io vivo sotto la legge civile, mentre Basel vive sotto la legge militare, viviamo a 30 minuti l'uno dall'altro, ma io ho il diritto di voto e Basilea no. Io sono libero di muovermi dove voglio in questa terra. Basel è come milioni di palestinesi bloccato nella Cisgiordania occupata. Questa situazione di apartheid è tra noi, questa disuguaglianza deve finire. Il nostro film parla di potere e ci chiediamo come possiamo cambiare le cose, porre fine all'occupazione e raggiungere una soluzione politica. Ci sono molte persone potenti in questa sala, perché appunto è stata letta sul palco del Festival di Berlino, e dovrebbero chiedere un cessato il fuoco e una soluzione politica per porre fine all'occupazione. Questo premio è fonte di orgoglio culturale, ma invece di celebrarlo il canale Eleven della Public Broadcasting Corporation ha scelto di incitare contro gli autori del film e di ritrarre Yuval Abram come antisemita. Non c'era alcun antisemitismo nel discorso di Yuval Abram, e su questo parla oggi il manifesto a pagina 13. Il titolo è La mia famiglia vittima della Shoah fuggita per accuse di antisemitismo. L'articolo è di Nicole Magnaggi dalla Cisgiordania. La città di Betlemme dista poco più di 30 chilometri dal villaggio di Tuvani. Il lungo traffico causato dalle decine di posti di blocco e dal muro di separazione israeliano scandisce il tempo minuto dopo minuto e trasforma il breve tragitto in un percorso a ostacoli. Baseladra ci accoglie nella sua casa nel villaggio di Tuvani, tra le colline del sud della Cisgiordania. È rientrato da qualche ora dalla 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, dove il suo Nomadland Land co-diretto con Abram e Zohr e al palestinese Ballal è stato premiato come miglior documentario. Il film nasce dall'incontro sul campo tra Yuval e Basel. Ho conosciuto Yuval 5 anni fa, racconta Adra, quando è arrivato a Masafer Yatta per documentare la realtà dell'occupazione militare e la violazione dei diritti umani da parte dei coloni. Abbiamo iniziato a girare nell'estate del 19. Sul palco del Festival di Berlino, durante la cerimonia di premiazione in cui quasi tutte le artiste e gli artisti hanno chiesto il cessate il fuoco a Gaza, Abram ha apertamente criticato il sistema israeliano. In una società di apartheid gli israeliani e i palestinesi non sono uguali, appunto, come vi abbiamo letto direttamente dalla sua lettera. Io rispondo alla legge civile, Basel a quella militare. In seguito alle sue dichiarazioni divenute virale e bollate come antisemite da diversi esponenti politici tedeschi, si è visto costretto a cancellare il suo volo di ritorno a causa delle numerose minacce di morte ricevute, mentre la sua famiglia è stata obbligata a fuggire dalla propria abitazione. Questa mattina hanno bussato a casa dei miei genitori in Israele e un gruppo di estrema destra li ha minacciati. Sono stati costretti a trasferirsi in un'altra città per motivi di sicurezza, ci ha raccontato Abram in collegamento da Berlino. In un tweet aveva scritto: poiché mia nonna è nata in un campo di concentramento in Libia e la maggior parte della famiglia di mio nonno è stata uccisa dai tedeschi durante l'olocausto, trovo particolarmente scandaloso che i politici tedeschi nel 2024 abbiano l'audacia di usare questo termine antisemita contro di me, in modo che metta in pericolo la mia famiglia, ma soprattutto questo comportamento mette in pericolo la vita del co-regista palestinese Baseladra, che vive sotto un'occupazione militare circondata da insediamenti violenti a Masafer Yatta. E quindi, insomma, una situazione veramente pesantissima. Dopo la presentazione di questo film, le accuse di antisemitismo, scrive ancora Magnaggi, riflettono l'atmosfera di silenziamento, censura e repressione di chiunque esprima critiche alle politiche di Tel Aviv. In Israele la persecuzione politica nei confronti dei palestinesi cittadini di Israele, così come degli attivisti ebrei israeliani, viene fomentata e legittimata dagli stessi esponenti della Knesset. In Europa lo stigma dell'antisemitismo è divenuto la lava per reprimere la solidarietà con la Palestina e stringere la cinghia sulle politiche migratorie. Tra tutti è proprio la Germania a detenere il record di arresti e licenziamenti. La beffa vuole che in percentuale la maggior parte delle persone sotto indagine con l'accusa di antisemitismo siano gli stessi ebrei, mentre gli esponenti delle istituzioni apertamente antisemiti ma filo Netanyahu rimangono impuniti. Noadasland è una denuncia dolorosa della realtà sotto occupazione militare israeliana. Questa situazione della Germania è dire vergognosa poco, perché come dire, le colpe nazionali vengono addossate addirittura agli ebrei, che sono, come dire, le vittime di quelle colpe nazionali, o ai palestinesi, che niente c'entrano, perché, come più volte abbiamo detto da questi microfoni, l'antisemitismo è un fatto tutto europeo.
not recommend.
Get ready for concentration camp, please.
I am intolerant. I am...
E sempre sulla questione arte politica, così titola il manifesto biennale, gli ospiti scomodi, ovviamente qui si sta parlando invece di Italia e in particolare della biennale di Venezia, lettere e appelli per il boicottaggio di Israele e della Repubblica Islamica dell'Iran non saranno ammessi. Mancano ancora 2 mesi l'inaugurazione della 66esima esposizione internazionale d'arte di Venezia e mentre piovono i progetti che occuperanno i numerosi padiglioni nazionali, molti incentrati sui diversi colonialismi e sull'emergenza che sta vivendo il nostro pianeta, il palcoscenico culturale si incendia. La situazione di tensione mondiale, dal conflitto sanguinoso in Medio Oriente ai massacri fino all'aggiramento dei diritti umani e la violenza perpetrata sulle donne da governi come quello dell'Iran, sbarca in laguna e accende la miccia. È così che, dopo la lettera petizione sul boicottaggio di Israele, firmata già da oltre 12.000 fra intellettuali, registi, artisti e curatori, molti dei quali ebrei, è la volta della Repubblica Islamica dell'Iran. L'appello è stato lanciato dal Woman Life Freedom Europe e da Woman Life Freedom Italy. In ottobre, ufficiosamente, si era venuto a conoscenza che l'Iran, non avendo presentato progetti, era rimasto fuori dalla mostra, salvo poi riscoprire a inizio anno il suo insediamento nell'elenco dei padiglioni nazionali, con tanto di artista scelto dal regime. Una presenza che ha destato stupore e rammarico. Nel piano del terrore, Woman Life Freedom Italy Community e Europe, a nome degli artisti dissidenti e degli artisti indipendenti e del popolo iraniano perseguitato, chiede di dare un segnale forte e chiaro alla comunità internazionale, annullando la partecipazione dell'Iran e degli artisti asserviti al regime alla Biennale del 24. La lettera vede appunto molti firmatari, tra cui, tra gli italiani, Moretti, Bellocchio, Archibugi, eccetera. È stata appunto inviata a molti. Su Israele si era già espressa invece l'associazione ANGA, che si definisce come un gruppo internazionale di artisti, curatori, scrittori, operatori culturali. Niente padiglione del genocidio alla Biennale di Venezia, recitava il documento che ha iniziato a circolare in rete qualche giorno fa e puntava il dito sul silenzio delle istituzioni rispetto al conflitto medio orientale e al massacro del popolo palestinese. Vi si sottolineava come invece all'indomani della guerra in Ucraina ci fossero state prese di posizione per nulla ambigue, manifestando quindi sconcerto per il doppio standard. Proprio ieri la Biennale ha deciso di rompere gli indugi e rilasciare una sua dichiarazione misuratissima e che in fondo la lascia fuori dal campo di battaglia, non spostando l'ago a favore di nessuno. Ma insomma, io commenterei che quando la neutralità non esiste, il silenzio è sempre una presa di posizione. Comunque, tutti i paesi riconosciuti alla Repubblica Italiana possono in totale autonomia chiedere di partecipare ufficialmente. La Biennale, di conseguenza, non può prendere in considerazione alcuna petizione o richiesta di escludere la presenza di Israele o Iran. Poi ricorda che ci saranno artisti palestinesi in mostra e anche in alcuni eventi collaterali. Uno però non è rientrato tra quelli ufficiali. Organizzato dal Palestinian Museum US, ribaltava il titolo del curatore Pedrosa con Stranieri in casa propria. Si inaugurerà comunque a Palazzo Mora. Resta il fatto che la Palestina non ha un suo padiglione e da sempre propone in laguna mostre nomadi. Anche il ministro San Giuliano ha respinto al mittente con la massima determinazione la proposta di esclusione e i confronti con il Sudafrica, sostenendo che la cultura deve avvicinare le persone e i popoli. Nel documento che accusa il governo di Israele, sottoscritto da personalità come l'ebrea americana Nan Goldin Barrada, la scrittrice Anna Black, il fotografo ebreo sudafricano Brumberg, che fa parte dell'organizzazione Artist Anlis of Hebron, il filmmaker israeliano Silvan, l'artista israeliano Asheri, si riportava infatti alla memoria il caso del Sudafrica bandito alla Biennale durante il periodo dell'apartheid. Secondo i firmatari stride anche il tema scelto, Motherland, proprio mentre muoiono per la strada migliaia di bambini e bambine. Da parte loro, qualche mese fa, gli artisti curatori del padiglione israeliano hanno spedito un'email a Art News dove raccontavano l'angoscia e le vite sconvolte di loro amici e parenti dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, ma dichiaravano anche un immenso dolore aggravato dalla profonda preoccupazione per l'escalation della crisi umanitaria. Il dissesto geopolitico attuale continua comunque a premere alle porte dei giardini e arsenale. Altro caso scottante riguarda il fronte russo-ucraino. Velocemente, prima di chiudere la rassegna stampa, andiamo a vedere un po' più da vicino anche a cosa racconta Avvenire. Armi, l'insostenibile peso, l'appello dell'Alleanza Globale delle banche valoriali che quest'anno si è riunita in Italia, al sistema finanziario smetta di investire sugli armamenti togliendo i fondi al sistema che alimenta i conflitti globali. Le risorse attualmente messe a disposizione dell'industria bellica sarebbero sufficienti a garantire l'assistenza sanitaria di base a tutti gli abitanti del pianeta. Oltre 959 miliardi di dollari sono stati utilizzati dalle istituzioni finanziarie nel mondo per sostenere la produzione e il commercio di armi. Più della metà dell'investimento totale dell'industria bellica arriva dagli Stati Uniti, mentre 79 miliardi provengono dai primi 10 investitori europei, e ancora le 15 maggiori banche europee hanno investito in aziende produttrici di armi per un importo pari a 87 miliardi, quasi 88. Sono alcuni dei dati messi in luce dal rapporto Finanza di Pace e Finanza di Guerra, commissionato dalla Fondazione Finanza Etica, Gruppo Banca Etica, e dall'Alleanza Globale delle Banche Valoriali, e presentato in occasione del 16° incontro annuale delle 71 banche valoriali che si è svolto per la prima volta in Italia. Questa indagine ha esaminato proprio l'esposizione del settore finanziario verso la produzione e il commercio di armi utilizzate in conflitti su larga scala. Sono state messe a confronto le politiche e le pratiche delle banche mainstream con quelle delle banche etiche fondate sui valori. Nel 23 si legge nel rapporto che la spesa globale per la difesa è cresciuta del 9% per raggiungere la cifra record di 2,2 trilioni di dollari. Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute, il SIPRI, le risorse stanziate dai governi a livello globale per le forze armate ammontano a 2.240 miliardi di dollari, pari al 2,2% del PIL mondiale. Le banche, come tutto il settore finanziario, tra il 20 e il 21 2022 hanno sostenuto l'industria della difesa con almeno 1.000 miliardi di dollari, cifra probabilmente sottostimata. Lo scoppio della guerra in Ucraina nel 22 e in Palestina nel 23 ha fatto salire alle stelle il valore delle azioni delle imprese produttrici di armi. Fra 10 titoli mondiali da oltre 10 miliardi di capitalizzazione che hanno registrato i maggiori progressi da inizio 24 ci sono il produttore tedesco di munizioni Rheinmetall e il norvegese Kongsberg, specialista di sistemi marittimi e militari. Entrambi i titoli hanno guadagnato oltre il 40% quest'anno. Non sono molto distanti l'italiana Leonardo, che ha aumentato del 27%, la svedese Saab del 30%. Da questi numeri risulta evidente che la maggior parte dei fondi finanziari escluda soltanto le armi controverse, cioè le mine antiuomo, le bombe a grappolo, le armi chimiche e biologiche. Questi tipi di armi, d'altra parte, sono ampiamente vietate da molteplici legislazioni. Alcuni investitori estendono questo divieto anche alle aziende che producono armi nucleari, armi all'uranio impoverito e fosforo bianco. Si va poi appunto nel dettaglio di questo, e l'articolo di Ilaria Solaini arriva poi a specificare che la grandezza degli investimenti sulle armi, sempre scritto nell'International Peace Bureau, nel report, appunto potrebbe garantire l'assistenza sanitaria a tutte le persone nel mondo. Ad esempio, un aereo caccia F-35 equivale a 3.244 posti letto in terapia intensiva, mentre un sottomarino nucleare di classe Virginia costa come 9.180 ambulanze. In altre parole, la metà dei fondi stanziati dai governi a livello globale per le forze armate sarebbe sufficiente per fornire assistenza sanitaria di base a tutti gli abitanti del pianeta e per ridurre significativamente le emissioni di gas serra. Quindi, insomma, dove deve spostarsi la lotta, mi pare, incrementare la lotta, mi pare abbastanza evidente. Su questo c'è un approfondimento di una decina di giorni fa di Antonio Mazzeo sul suo blog. Israele bombarda i palestinesi nella striscia di Gaza con cannoni made in Italy, tanto per andare a vedere, insomma, quello che succede qua da noi. Un ufficiale della Marina israeliana ha raccontato che tra le armi da 4 mesi che bombardano da 4 mesi la striscia di Gaza ci sono anche i cannoni navali prodotti dall'azienda italiana Oto Melara, società del gruppo Leonardo, che, vi ripeto, ha incrementato i suoi introiti del 27%, che ha il suo quartier generale a Roma e stabilmente alla Spezia e Brescia. E questo appunto, i missili che stanno colpendo la striscia di Gaza, che finora hanno causato oltre 28.000 vittime, per lo più civili, provengono anche da cannoni fabbricati in Italia e venduti negli anni scorsi a Israele. A fermarlo, appunto, è stato il nel corso di un'intervista al sito specializzato Israel Defense, il tenente colonnello Steven, ufficiale in forza, la terza flotta della Marina Militare israeliana. Quindi direi che la fonte è inoppugnabile. E, tornando invece al giornale della Conferenza Episcopale Italiana, a questo affianca un editoriale di Lucia Capuzzi, Il profitto delle guerre, chi vince la guerra, di certo non gli stati e gli attori armati che alla fine riescono a imporsi sui rivali. Il potere conquistato deve fare i conti con il fardello e la ricostruzione, non solo economica. Non è vero però che in un conflitto perdono tutti, alcuni, pochi, trionfano. Una lista esclusiva dei grandi vincitori della terza guerra mondiale a pezzetti è facilmente ricostruibile a partire dagli ultimi dati dello Stockholm International Institute for Peace. L'escalation in corso ha portato a livelli record la spesa militare, e quindi chi fabbrica le armi chiaramente fa i soldi, e nel frattempo i palestinesi e le palestinesi muoiono, e non soltanto loro. Il secondo titolo di Avvenire di oggi è Scudo del governo sulla polizia. Troviamo questo a pagina 7-8. La premier ammette gli errori di strategia, poi l'intesa sprint su Cirio, Bardi e Tesei. E a pagina 8, Torino assaltata volante della polizia, Meloni a piante dosi, deriva pericolosa. si parla anche qui del caso Juventa e di migranti, si apre il caso soccorsi Frontex, due naufragi a Malta e nella Manica, SOS in mare, CI interviene, salva 53 profughi, due persone muoiono, in serata si ribalta barca tra la Francia e la Gran Bretagna, a Bruxelles si discute sui poteri scarsi di intervento dopo la tragedia di Pylos in Grecia. Frontex, agenzia delle guardie di frontiera e costiere UE, di fatto in balia degli stati membri con competenze sufficienti a fare salvataggi in mare e a rischio di complicità se continua a cooperare con paesi dell'Unione responsabili di gravi violazioni di diritti umani. Troppo spesso il timore dell'effetto richiamo ostacola le attività di salvataggio. È molto dura la relazione della mediatrice europea, cioè il difensore civico comunitario Emily O'Reilly, nel presentare le sue conclusioni su uno dei più tragici naufragi mai registrati. Il 14 giugno 23 oltre 600 persone annegarono al largo di Pylos nel Peloponneso greco in seguito al ribaltamento del peschereccio Adriana che era partito dalla Libia con 750 persone a bordo. La mediatrice chiede alle istituzioni una commissione d'inchiesta indipendente per valutare l'alto numero dei morti nel Mediterraneo. Il tutto mentre al largo di Malta ieri, tutto ciò su tutti gli altri giornali non c'è, nelle prime pagine non si legge che ieri a Malta c'è stata un'altra tragedia, due morti in seguito al naufragio di una barca di legno e a due piani sovraffollata soccorsa dalla CIA dopo 5 ore di ricerca, 53 migranti salvati in arrivo a Porto Empedocle. Ieri sera, infine, le autorità francesi hanno segnalato un incidente che ha coinvolto una piccola barca nelle acque della Manica. Nella sua relazione O'Reilly ricapitola la vicenda. Le autorità italiane segnalano la presenza dell'Adriana il 13 giugno, informando le autorità greche a Frontex. Quest'ultima invia un aereo nell'area e individua il peschereccio. Nota che è sovraffollato e che non si vedono giubbotti salvagente, ma non lancia l'SOS, ritenendo che l'imbarcazione non sia in pericolo e credendo che se ne stesse occupando il centro di coordinamento medico. Di fatto, da questo non intervento i morti sono stati 600. Difficile dimenticarlo, ma la gran parte della stampa italiana invece lo dimentica. Si racconta anche che al CPR, al Lager di Ferrara, c'è stata la protesta, no all'apertura di nuove strutture. Ci sarà sabato a Ferrara una manifestazione contro i CPR, la organizzano 50 associazioni della società civile ferrarese che si sono mobilitate in questi mesi contro l'ipotesi di apertura di un nuovo centro per i rimpatri, chiedendo anzi la chiusura di quelli esistenti, una protesta a cui parteciperanno associazioni e realtà da tutta l'Emilia-Romagna. Domenica, ve l'abbiamo già detto ma ve lo ricordiamo, alle 16 anche una manifestazione qui a Roma davanti al CPR di Ponte Galeria.
Obedience, how you going to be free without all this?
Con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi.